Cari amici, un poeta si chiedeva perché la verità è sempre all'agonia ed il male sul trono. Cambierà l'aspetto di tali consuetudini umane? Avremo un giorno in cui la giustizia trionferà? Ecco i quesiti che andremo considerando nel seguito dei nostri studi sulla Bibbia, il libro dei libri. Nell'odierna trasmissione passeremo in rassegna il libro di Malachia, ultimo dei libri del Vecchio Testamento. Questa serie di studi sulla Bibbia vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Al termine del programma vi daremo il relativo indirizzo. Ora eccovi, Franco.
Grazie tanto, caro Giulio. Come mai hai detto il libro di Malachia è l'ultimo dell'Antico Testamento e fu scritto dopo il ritorno degli ebrei dalla loro prigionia a Babilonia? È uno dei libri profetici dell'Antico Testamento e, come gli altri, tende a rammentare ai suoi contemporanei la freddezza e spesso l'ipocrisia che esternavano nel culto all'Onnipotente. Malachia spiega agli israeliti che, a causa della loro mancanza di fede, il Dio rifiutò loro le sue benedizioni. Tale pensiero è espresso splendidamente dal versetto 8 al versetto 10 del capitolo 3. Ernesto, vuoi leggerli per favore?
Sì, con piacere, Franco. Eccoli. L'uomo deveglie derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Forse nelle decine e nelle offerte? Voi siete colpiti di maledizione. Perché mi derubate? Voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le catarrate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sarà più dove riporla. Ma Franco, cosa vuol dire il Signore quando parla delle decime da portare alla sua casa?
Ernesto, è molto chiaro. Egli si riferisce al sistema che aveva istituito per la nazione di Israele, consistente nell'assegnare la decima parte delle loro entrate, onde sovvenire alle spese inerenti ai servizi religiosi della nazione. Non si pretendeva di più di ciò da alcuno, però non si doveva dar meno senza dispiacere al Signore.
Questa usanza vige ancora ai nostri giorni fra i discepoli di Gesù?
Il Nuovo Testamento non ne fa precisa menzione. Tuttavia, nel passaggio che hai letto, il Signore stabilisce un principio che s'applica alle genti di ogni epoca, le quali riceveranno benedizioni di gioia e di pace in ragione della misura con cui saranno fedeli a Lui.
Scusami, Franco, i cristiani non dedicano ogni loro avere alla stessa vita al Signore?
Ma certo, però se essi nel pensiero, nelle parole e nell'azione mancassero di dare al Signore quanto promessogli, non mancherebbero di portare le decime alla sua casa?
Comprendo. Ora il versetto primo del terzo capitolo di Malachia si preannuncia la venuta di colui che è denominato l'angelo del patto. Si riferisce forse alla venuta del Messia?
Appunto.
Ma perché il Messia è chiamato l'angelo del patto?
Ricordati che nelle profezie dell'Antico Testamento abbiamo spesso rilevato la menzione circa il patto che il Signore aveva fatto col suo popolo. Il profeta Geremia ci predice un nuovo patto che il Signore fisserà, un patto per mezzo del quale egli scriverà la sua legge nel cuore degli uomini, ottenendo che la conoscenza dell'Eterno sia universale su tutta la terra, estendendosi dal più piccolo al più grande. Questa meravigliosa promessa sul nuovo patto è menzionata al capitolo 31 del libro di Geremia.
Ora ricordo benissimo e comprendo che l'angelo del patto sarà colui che Dio manderà per stabilire le modalità del patto rinnovato fra lui e gli uomini.
Perfettamente. Angelo del patto è ancora un altro titolo del Messia, che ci fa comprendere più facilmente i diversi aspetti della sua grandiosa opera a favore d'una razza decaduta e maledetta per causa del peccato. In definitiva, Questa espressione, con delle altre della Bibbia, tendono ad inculcare e ribadire il contenuto del piano del Dio secondo il quale tutte le famiglie della terra saranno di nuovo in armonia col proprio creatore.
Ma Franco, ciò è ben differente dalle descrizioni dell'esperienza umana che il profeta Malachia ci riporta al versetto 15 del capitolo 3. Scusa, te lo leggo. Dice così: ora dunque, noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che operano malvagità prospereranno. Sì, tentano il Dio e scampano. Ora dimmi, cambierà questo stato di fatto? Vi sarà un giorno il trionfo della giustizia sulla terra?
Puoi esserne sicuro, Ernesto. Questo clima glorioso del piano di Dio è predetto all'ultimo capitolo della profezia di Malachia. Vuoi leggere il primo versetto?
Sì, con piacere. Dice così: poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ebbene, Franco, queste severe parole ci indicano chiaramente che i malvagi non prospereranno sempre.
Avrai rilevato che la profezia si indirizza agli individui piuttosto che alle istituzioni malvagie. Non dimenticare quindi che il Signore non distruggerà il peccatore che non avrà avuto l'opportunità di ravvedersi e nutrire il desiderio sincero di servirlo.
E ricordo benissimo le numerose assicurazioni di Dio promettenti di illuminare i popoli prima di considerarli responsabili del male che farebbero. Le abbiamo rilevate dallo studio dei precedenti libri del Vecchio Testamento, e fra esse ho sempre presente quella di Isaia, così espressa, dove dice così: allorché i giudizi del Signore vigeranno sulla terra, gli abitanti del mondo apprenderanno la giustizia.
E io sono lieto di constatare che i nostri studi ti siano di guida per una conoscenza sempre più vasta del piano divino. E ho piacere ricordarti anche quando scrive quanto è stato scritto da Sofonia circa il tempo della instaurazione del regno di Cristo. Io muterò in labbra pure le labbra dei popoli, affinché tutti invochino il nome dell'Eterno per servirlo di pari consentimento.
Ebbene, in tale favorevole circostanze, tutti avranno agio di conoscere la via della giustizia. Rilevo che il secondo versetto dell'ultimo capitolo di Malachia ribadisce tale concetto dicendo: per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali.
Bellissima immagine. Il sole che sorge prospetta con chiarezza una luce dissolvitrice per il mondo intero, delle tenebre che coprono la terra e per cui le genti permangono nella più profonda oscurità.
Ma Franco, esattamente, cos'è questo sole di giustizia?
Il sole di giustizia, in realtà, rappresenta il Messia. Tale espressione racchiude un altro titolo conferito a Cristo. In questo caso specifico, il profeta Malachia considera l'alta opera del Messia come atta ad illuminare gli uomini onde conoscano Dio e la sua giustizia.
Però in questa profezia, il sole di giustizia, oltre alla luce, apporterà anche la salute nei suoi raggi.
È vero. Quando il mondo sarà rischiarato dalla luce della verità, sottoponendosi alle sue leggi, godrà della guarigione di tutte le malattie che hanno afflitto il genere umano, conseguenza della trasgressione dei nostri progenitori. Nel Salmo 30, versetto 5, il Dio ci annuncia: la sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo. È chiaro che l'Eterno si riferisce al levarsi del sole di giustizia, che apporterà alla terra un nuovo giorno di benedizioni per tutti gli uomini. Certo conosci gli immensi vantaggi che propaga il sole all'uomo e alle nature dappertutto, così i vantaggi del regno messianico si estenderanno da un mare all'altro e dal fiume fino agli estremi lembi della terra.
Un'altra desolazione, Franco. Tu pensi che il sole di giustizia distruggerà tutti i mali che affliggono l'umanità per mezzo dei suoi raggi vivificanti?
Senza alcun dubbio. Le promesse di Dio sono chiare a tal soggetto. Egli ci assicura che le sue benedizioni saranno così grandi ed estese quanto lo fu la maledizione che s'abbatté sul genere umano. La promessa di Dio ad Abramo è categorica. Per la tua progenie tutte le famiglie della terra saranno benedette. Ora, come sai, per i riferimenti rilevanti nelle differenti profezie, queste benedizioni si riferiscono ad una pace universale e durevole, alla salute e alla vita eterna.
È vero, la terra sarà riempita dalla conoscenza e dalla gloria dell'Eterno, e senza dubbio l'egoismo sarà distrutto dalle sue basi.
E sappi, caro Ernesto, che la legge d'amore sarà scritta nei cuori degli uomini, all'instaurazione del nuovo patto, di cui sarà messaggero il Messia. In tutti i libri precedenti del Vecchio Testamento abbiamo rilevato che l'uomo sarà rigenerato al momento scelto da Dio, il quale distruggerà anche ogni male e la morte stessa. Ma, Giulio, non hai detto che avevi da trasmettere una speciale pezzo di informazione?
Sì, Franco. Desidero riferirmi all'interessante libretto intitolato Il ritorno di Cristo, quale sarà spedito gratis e franco di porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.